Questa settimana di lezione è dedicata a diritti, diritti fondamentali, classificazione dei diritti, il costo dei diritti, che è un bel problema, come sono fatti i diritti, che cosa vuol dire avere un diritto, che non è una cosa semplice, la struttura costituzionale dei diritti e poi diritti, mercato e concorrenza. Questi sono i temi che mi sono programmato. Questa è la mia ultima settimana di lezione. E la prossima settimana, se ne avete voglia, potete andare al corso di Chiara Bregonzini. Lei durante la settimana fa le esercitazioni in vista dell'esame. Essendo santa, fa anche questo per voi. Un modo per vedere come si svolge il test, prepararsi le risposte e balle varie. Allora, io purtroppo la prossima settimana, non ci posso essere, questa è l'ultima settimana libera che ho fino a fine giugno, per cui ho dovuto tagliare le lezioni, ma come vi ho detto all'inizio, per me è stata una sorpresa dover fare la supplenza di Andrea Guazzarotti, sono cose che capitano, ma sbilanciano un po' la propria agenda. Allora, incominciamo un po' dal problema della classificazione dei diritti, che è un uso molto frequente. Sentirete parlare spesso di diritti di prima, seconda, terza generazione, tutto il tema dei nuovi diritti. E bisogna capire che cos'è questa classificazione, perché è troppo usuale ed ha una base storica. Diciamo che i primi diritti stanno fuori addirittura di questa classificazione. Da quando è che nasce il diritti? Quando nascono i diritti? Perché il diritto nasce antica Babilonia, chissà dove, no? I vecchi maestri dicevano ubi societas ibi ius, dove c'è organizzazione sociale, là c'è il diritto. È una cosa che mi ha perseguitato fino alla tenera gioventù, io non la uso mai, perché organizzare vuol dire fare diritto, cioè quando uno si organizza l'associazione Amici di Salame, che cosa fa? Fa uno statuto, cioè articola le regole di base, per cui questo non sarebbe un problema. Il diritto nasce da quando l'uomo si organizza. I diritti sono una cosa diversa. Che l'uomo abbia dei diritti non è affatto una cosa che nasca dalle caverne e dai primi forme di organizzazione sociale. I diritti sono una cosa moderna. A un certo punto si è ritenuto che gli uomini fossero dotati di diritti. Ma non è una nascita semplice. E questa è abbastanza, questa PowerPoint è abbastanza provocatoria. Voi sapete che cos'è questa immagine? La vedete? Questa è la copertina del Leviatano. Il Leviatano era il libro, era il libro di Thomas Hobbes. Quindi stiamo parlando di metà 600. E il Leviatano è un mostro biblico. Il Leviatano è un mostro biblico che Dio manda in terra per costringere gli uomini, ed è invincibile. Gli uomini non riescono a controllarlo. Nel libro di Hobbes, il Leviatano rappresenta il potere. In questa icona della copertina vedete che c'è un mostro che c'è in mano i due simboli del potere, la spada è, non so come si chiami tecnicamente perché non, la Chiesa non la frequento molto, il bastone pastorale in sostanza, per cui il potere politico e il potere religioso. Questa è stata da sempre assunta come l'immagine dello Stato assoluto, che si forma infatti a metà 600. Lo Stato absolutus. Sopra questo mostro non c'è niente. Il re assoluto risponde solo a Dio, non risponde al popolo. E qui sono una serie di simboli del potere politico e del potere ecclesiale. C'è però una cosa interessante, voi non lo vedete, ma andate a vedere qualsiasi sito, io dovrei avere anche delle slide più precise, ma ci sono talmente tante ormai. E se andate a vedere questa copertina, la cosa più affascinante è che questo mostro, vedete che ha un corpo che sembra avere delle scaglie, quelle non sono scaglie, quelle sono uomini. È un mostro che domina sugli uomini, ma è fatto di uomini. E mentre è considerato dalla letteratura filosofica e politica prevalente l'emblema dello Stato assoluto, per cui di questo sovrano che assume in sé ogni potere e non è controllabile, una lettura un po' più intelligente di Hobbes dimostra che lì incomincia a porsi il problema dei diritti dell'uomo. Nasce in quell'epoca, che sia Hobbes o un altro non ha importanza, ma il problema di un uomo dotato di diritti è un tema che nasce insieme allo Stato moderno. Prima dello Stato moderno i diritti non c'erano, non c'erano come li intendiamo noi. Noi facciamo confusione perché in italiano si usa lo stesso termine per dire il diritto oggettivo, cioè l'ordinamento giuridico, e il diritto soggettivo, cioè la mia pretesa di avere un diritto. Ma questa è una particolarità della lingua italiana, in inglese non è così, per esempio, tra laws and rights sono due mondi separati, le leggi e i diritti. I rights, i diritti, nascono con il potere assoluto, e il potere assoluto si giustifica, ecco, il corpo fatto da uomini, dalla richiesta degli uomini, rivolta al sovrano, di avere tutela dei loro diritti. Probabilmente a scuola qualcosa vi sarà filtrato del pensiero di Hobbes, quantomeno la classica espressione homo homini lupus. L'avete sentita probabilmente a scuola, no? Questo potere assoluto, che però è un potere che viene invocato dal popolo perché tramite il sovrano si ottiene tutela dei diritti. Questa è la cosa fondamentale che si svolge nel 600 e poi nel 700. Cioè l'idea che i diritti vengono rivendicati non contro il sovrano assoluto, ma vengono chiesti al sovrano assoluto. È come uno scambio, il che fa capire perché il corpo del sovrano sia fatto di uomini. È uno scambio tra il potere e la protezione dei diritti. La prestazione che si chiede al sovrano, quindi allo Stato, è la protezione dei diritti, ma la protezione dei diritti da chi? Questo è un elemento che vi prego di notare perché, come vedremo, non è una cosa così lontana dalla nostra esperienza attuale. I diritti vengono rivendicati non contro lo Stato, ma vengono rivendicati contro gli altri uomini, gli altri lupi. Lo Stato viene invocato contro il potere dei privati, i nobili, i padroni, i ricchi, i potenti, i signori feudali, i signori terrieri, sotto il quale c'è uno strato di sudditi, di gente senza diritti, servi della glebe e così via. Per cui l'affermazione dello Stato moderno è un'affermazione che viene giustificata con uno scambio. Io ti riconosco come potere legittimo e assoluto, ma tu in cambio mi dai una protezione dai miei simili, contro i miei simili. Mi dai la sicurezza di avere dei diritti che gli altri non possono invadere. È un elemento che poi, come vedremo, si è dimenticato questo, ma è quello che si porta avanti per tutto il periodo del cosiddetto assolutismo illuminato. L'assolutismo illuminato è una forma di Stato, lo Stato assoluto, il re è absolutus, non ha limiti, risponde solo a Dio, ma è illuminato. Questo è tipico delle monarchie centrali europee, per cui l'impero austro-ungarico, Regno di Prussia, gli staterelli tedeschi e basta. E poi l'Inghilterra, che c'è una storia a parte, dove il fatto di essere un assolutismo illuminato deriva dalla politica svolta dal potere assoluto. Sono gli anni in cui in Europa si cominciano a costruire gli ospedali pubblici, le scuole pubbliche, gli hôtelier che erano gli ospizi per i poveri, si fanno le strade, cosa fondamentale per sviluppare i commerci, si mettono i numeri sulle vie, si danno i nomi alle vie, si impone alla gente di assumere un cognome, che prima non c'era. È una cosa che risale a Maria Teresa, nelle mie terre nord-est. E Maria Teresa, imperatrice d'Austria, prima metà del Settecento, che si inventa l'obbligo di chiamare la gente e quindi a fare un'anagrafe, il prete che trascrive i nomi e i cognomi delle persone, con tutta una serie di sbagli di trascrizione. Nelle zone, diciamo, intorno a Trieste, tra l'Italia, la Slovenia e la Croazia, i preti scrivevano il nome nell'anagrafe che era il soprannome. Ancora adesso ci sono, no? I della vedova è un soprannome che deriva dal fatto che quando hanno trascritto i nomi quel disgraziato era figlio della vedova. E così tutti i nomi dei mestieri, in Germania soprattutto del mondo ebraico, i nomi dei mestieri, individua la provenienza, il nome di città. Ma nelle zone tra Austria, Slovenia, Croazia, Italia, era il prete che trascriveva il cognome. Per cui quello che si chiamava Vodopivez diventava bevi d'acqua, perché i due termini sono uguali, solo che uno è sloveno e uno è italiano. Quando poi arrivò il fascismo, tutti i Vodopivez dovettero tornare a essere bevi d'acqua, o divennero bevi d'acqua per la prima volta, no? Perché doveva essere ripulito il nome delle radici slovene straniere, perché il fascismo era l'Italia. Capite, tutto questo è un mondo che si viene a formare modernamente, in cui i soggetti acquistano un'identità, un cognome, e acquistano un'identità nel senso che hanno un'anagrafe. Prima come si riconosceva la gente? Visto che non c'era la foto, e non c'erano neanche documenti. C'erano patenti rilasciate da qualcuno, cioè il signor Pincopallo può viaggiare liberamente con la sua merce. Bene, e chi diceva che quello è Pincopallo? Lo autocertificava, da cui tutti i casini che sono successi e che vengono poi riportati in tutto il teatro dell'epoca. L'individuo incomincia a essere individuato, l'individuo comincia a chiedere protezione dello Stato contro gli altri individui. I primi atti normativi del mondo nuovo non sono le costituzioni, vengono dopo, sono il codice penale e il codice civile. Dove il codice civile sta a difendere la proprietà, i beni dei privati, dagli altri privati. Perché questo è il problema, no? Se tu riconosci il diritto di proprietà, lo riconosci difendendolo degli assalti degli altri lupi. E il codice penale difende la persona fisica dalla sua soppressione, l'omicidio, lo stupro, il furto e così via. I signori illuminati codificano il diritto, danno certezza al diritto, e le norme del diritto hanno una cosa molto, interessante, che iniziano i nomi del codice, iniziano sempre con chiunque. Chiunque cagioni la morte di un altro individuo, no? L'omicidio. Il chiunque è l'inizio dell'idea di eguaglianza, che tutti sono soggetti e uguali di fronte alla legge. La legge è rappresentata da una signora bendata con la spada e la bilancia. Allora, la bilancia si capisce, deve essere giusta. La spada si capisce, perché punisce, ma perché bendata? Non immaginate quanto si è scritto su questa cosa. Perché la dea della giustizia è bendata? La risposta più normale è perché non guarda in faccia nessuno. Non guarda in faccia nessuno nel senso che davanti alla giustizia c'è soltanto l'uomo come persona giuridica, l'astrazione. Persona giuridica è un termine che deriva dal diritto romano, ma acquista un significato pregnante in quell'epoca. Persona, che cosa vuol dire in latino? Qualcuno lo sa? Vuol dire maschera. Per cui l'invenzione moderna della persona giuridica è l'invenzione di una maschera di fronte alla quale c'è una dea bendata. Io posso essere ricco, povero, ma ho la maschera della persona, e quando il codice mi dice chiunque, si rivolge il ricco e il povero. Sono tutti uguali davanti alla legge, e la legge è quella qua, è quella che deriva dal sovrano. È così che si è costruita la nostra civiltà occidentale, quello che noi ci sembra la cosa scontata, ma invece è un'esperienza che risale, diciamo, 700 fondamentalmente, poco prima, per cui a 3 secoli, e riguarda uno spicchio di mondo piccolo, 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 l'Europa neanche tutta occidentale. È lì che si forma questa esperienza che poi è diventato il modello giuridico e anche politico che viene mutuato da tutte le altre parti del mondo. I diritti fondamentali nascono in quest'epoca, nascono con le codificazioni, nascono nel concetto, dentro il concetto di Rechtsstaat e Wohlfahrtsstaat, stato di diritto e stato di polizia. Due parole, per questo stiamo parlando di forme di Stato. Quando si parla di stato di diritto, si sta parlando di qualcosa che nasce nell'illuminismo, si afferma con la rivoluzione francese essenzialmente, ed è molto semplice come concetto, è esattamente l'opposto dello stato assoluto. Non è più uno stato assoluto, dove c'è un sovrano illuminato ma assoluto, ma c'è uno stato basato sul diritto, sulla legge. Per cui i poteri dello Stato sono definiti, regolati e limitati dalla legge. Anche il potere che una volta era assoluto diventa un potere non più sciolto, non più libero, ma sottoposto alla legge. Perché questo dà la certezza, la prevedibilità e i limiti del potere. Ma anche un Wohlfahrtsstaat, che in italiano si traduce come stato di polizia di solito, ma che è esattamente la scrittura tedesca di welfare state. Noi siamo abituati a parlare del welfare. Oggi il welfare è in crisi perché a un certo punto ha avuto una sua importanza, 20 anni fa, 30 anni fa. Il welfare state era il modello di Stato delle socialdemocrazie, per esempio in Europa, no? Che si occupavano del benessere dei cittadini. Bene, questo, arrotolando la storia, è il modello di Stato del Settecento nelle monarchie illuminate, perché si facevano gli ospedali, si facevano le scuole, si facevano gli hotelier e così via, i palazzi pubblici. Vedete, nasce il concetto di un diritto soggettivo, un concetto per cui le persone hanno un diritto, nasce in un contesto politico di assolutismo, non c'entra niente la democrazia, non c'entra nulla la rappresentanza, si sviluppa però nell'ambito dell'idea che i diritti stanno scritti nella legge, codice penale e codice civile, rispetto al quale tutti siamo uguali, formalmente uguali, siamo tutti dotati di maschera giuridica. Pensate che rivoluzione concettuale. Perché Dante Alighieri si era iscritto alla corporazione degli speziali? Che cavolo c'era a fare lui con i farmacisti? Nulla. È lo stesso motivo per cui la gente oggi si iscrive alle Rotary o alla massoneria, più probabilmente. Perché l'associazione dava prerogative. E questo era necessario perché allora, fuori dalle corporazioni, dalle associazioni e da queste forme sociali, non c'erano diritti. Ognuno viaggiava con delle prerogative personali. Attraverso l'illuminismo inizia invece l'idea che la legge è uguale per tutti, si rivolge a chiunque e fonda diritti uguali per tutti. Vedete, inizia così la prima generazione dei diritti. Qui c'è un passaggio, avete visto, tra la generazione zero, perché questa non è codificata dalle generazioni dei diritti, perché la gente studia la storia per figurine, senza pensare quali sono le radici delle cose. Io l'ho chiamata una generazione zero, poi vedremo che torneremo. La generazione uno è quella che invece viene dalla affermazione dello Stato liberale. Siamo dopo la Rivoluzione francese, siamo dopo l'affermazione dello Stato di diritto, siamo dopo la Restaurazione, quando in Europa arriva l'ideologia politica del liberalismo. La stessa che abbiamo adesso, per intenderci, solo che allora era originale. L'ideologia del liberalismo voleva spezzare la funzione Wohlfahrt, welfare, dello Stato. Siamo sempre là, come vedete. Il mondo liberale aveva questa idea. Lo Stato esca dalla società, lo Stato non pensi al benessere dei cittadini, lo Stato deve limitarsi a garantire la sicurezza. Quando tu garantisci la sicurezza esterna con l'esercito e la sicurezza interna con la polizia, hai esaurito le funzioni dello Stato. Come si organizza la società è un compito della società. La società si organizza spontaneamente, l'ordine sociale si forma nelle cose e lo Stato lo deve difendere e non cambiare. Qui nascono i diritti di prima generazione. Notate che tutta generazione zero è dimenticata dalla storia. La storia dei diritti, quella dei Manueletti, inizia con la prima generazione, i diritti dell'individuo, le libertà individuali. E quali sono le libertà individuali? Beh, se noi prendiamo la nostra Costituzione, le vediamo. Libertà personale, habeas corpus, nessuno mi può arrestare. La libertà di domicilio, nessuno può venire a frugare a casa mia. La libertà di corrispondenza, le mie lettere sono sigillate. La libertà di circolazione, posso andare dove voglio. La libertà di associarmi con gli altri, e là si ferma. Poi c'è la libertà di coscienza. Posso avere le idee religiose che voglio e le posso esprimere. Poi c'è la libertà di opinione, posso esprimere tutto quello che penso se non offendo gli altri. Vedremo come questo è oggi organizzato nella nostra Costituzione. Qui è solo un primo passo che vorrei farvi fare per darvi un minimo di spirito critico su queste cose, perché quando si parla dei diritti tutti diventano con la faccia irenica, rilassata e rosa, i diritti umani, che bella cosa sono i diritti, sono balle. Sono pillole rivestite di confetto che non fanno capire le cose. Allora, libertà negative sono le prime affermazioni di diritti rivolti non contro gli altri privati, contro gli altri soggetti individuali, come la generazione zero, ma contro lo Stato, contro i suoi organi di polizia. La polizia che nello Stato di polizia era lo Stato che fa politiche pubbliche, il polizeistat deriva dal termine polizai, ma che in italiano si traduce polizia egregiamente, ma la sua origine non era la polizia come corpo repressivo, ma era la politeia, la politica, e era lo Stato delle politiche pubbliche, la sanità, le scuole e così via. Diventa a questo punto invece la polizia il corpo repressivo dello Stato. Quando si rivendica l'habeas corpus, cioè la libertà personale, lo si fa avendo contro la polizia, è la polizia che ti arresta. Si è dimenticato il fatto che la libertà personale è stata rivendicata prima contro l'abuso dei potenti, e la polizia, lo Stato, era a tutela dei deboli contro i più forti, il lupo contro il lupo. Improvvisamente nel mondo liberale, che è la base ideologica che noi abbiamo ereditato tuttora, tuttora noi ragioniamo così, e questi sono i concetti spesi nel dibattito continuo, le libertà negative sono negative perché chiedono un'astensione da parte dello Stato. Io non chiedo allo Stato di darmi la casa, chiedo allo Stato di non venire a casa mia. Non chiedo allo Stato di curarmi, chiedo allo Stato di non prendermi, di non sfiorare il mio corpo. Questo mondo è un mondo su cui si è formato l'esperienza costituzionale europea, perché la Costituzione americana ha avuto un suo andamento diverso, le Costituzioni rivoluzionarie francesi sono tutte fallite, le Costituzioni europee sono rimaste quelle create nel periodo della Restaurazione e basate su un ruolo minimo dello Stato e sulle garanzie delle libertà negative. Nessuno può essere arrestato. La funzione dello Stato è una funzione di guardia notturna, si dice, un'espressione che questa è tedesca, no? Del guardiano notturno che controlla che l'ordine sociale non sia turbato. Come può reggere uno Stato del genere? Ideologicamente si giustifica in base alla rappresentanza e all'eguaglianza formale. Tutti siamo uguali, ma non tutti abbiamo gli stessi diritti politici. E perché questo? Questo è stato il problema su cui si è impiccata la rivoluzione francese. Cosa accadrebbe oggi se noi eleggessimo il presidente del mondo con un voto uguale per tutti? Immaginate che bello. Quale sarebbe la maggioranza che si formerebbe? Le 6 famiglie che posseggono un quarto della ricchezza mondiale o i 2 miliardi di quelli che hanno fame? Capite che è una realtà impossibile da immaginare, non per la questione tecnologica, perché a pigiare un tasto del computer sono capaci tutti, perfino lo vedremo fra poco l'approvazione del programma del governo. Stiamo vivendo un fumetto, è troppo divertente. E se non fosse il nostro paese saremmo ancora più divertenti. Il fatto interessante è che la ingiustizia che oggi c'è nel mondo è la stessa ingiustizia che c'era nei paesi europei all'interno del singolo paese. La concentrazione della ricchezza in Francia quando è scoppiata la rivoluzione è quella che esiste oggi nel mondo, non è cambiato nulla nelle statistiche, non è cambiato nulla, è cambiata la dimensione. Non si parla più del Regno di Francia, ma si parla dell'emisfero, non dell'emisfero, del globo terrestre. Ma l'ingiustizia è sempre stata così distribuita. E così come oggi non sarebbe pensabile che 2 miliardi di morti di fame eleggessero il Presidente del mondo, perché hanno la maggioranza, allora non era pensabile dare diritti politici a tutti, perché significava che quelli che erano gli ex servi della gleba diventavano la maggioranza in Parlamento e facevano la legge. Se voi leggete i classici del liberalismo, Benjamin Constant in particolare, lo dice chiaramente: non possiamo insegnare ai poveri di diventare ricchi attraverso la politica, cioè attraverso le leggi. Lo devono fare attraverso il lavoro, per cui le leggi stanno fuori. Le leggi le fa il Parlamento, ma questo vuol dire che il Parlamento non può essere rappresentativo. La base di questo Stato è il suffragio limitato, il suffragio censitario. Solo chi ha top soldi, chi è proprietario, chi paga le tasse, ha diritto di voto. E elegge un Parlamento che fa le leggi impregnate sul principio liberale: lo Stato non si occupi della società civile, non cerchi di cambiare la società cambia per conto suo. Lo Stato deve difendere la società, deve difendere l'ordine sociale, così si chiama tecnicamente, da qualsiasi attacco. E qual è l'attacco all'ordine sociale? Eccolo qua, ma qua non volevo arrivare qua. Questa è una copertina di un giornale, 9 maggio 1898. È il giorno in cui il generale Bava Beccaris, generale piemontese, tutto di un pezzo, per affetti, difende lo Stato e l'ordine civile sparando col cannone in galleria a Milano contro i manifestanti. Era questa la difesa dell'ordine sociale spontaneo da parte di uno Stato che non aveva compiti di cambiare quel tipo di Stato. Che cosa chiedevano i manifestanti? Suffragio universale. Inizia già nella rivoluzione del 1848 a Parigi, grande vittoria delle masse che sfilano chiedendo lavoro, lavoro vuol dire diritti sociali, suffragio universale, cioè rappresentanza dentro nell'istituzione parlamentare che fa le leggi, che poi distribuiscono la ricchezza, no? Questa è una cavolata. Umberto I, re d'Italia, a 16 giugno 98 ore 21:20 ho preso in esame la proposta delle ricompense presentatemi dal ministro di guerra a favore delle truppe da lei dipendenti. E dunque, il ministro di guerra e il ministro da cui dipendeva Bava Beccaris e re Umberto, invece di prenderlo e impiccarlo come andava fatto uno che spara col cannone in galleria facendo 90 morti, lo chiama e, su proposta del ministro della guerra, notate, non dell'interno, della guerra, gli dà le massime onorificenze del regno, lo nomina senatore a vita. Non gli ha portato bene questa cosa, perché c'era un anarchico toscano che era scappato in America perché aveva messo incinta un po' troppe donne, e allora eroicamente si era rifugiato in America, che di fronte a questa notizia riprende la nave, torna in Italia e a Monza uccide Umberto I. E quando lo arrestano ha detto: questo è un atto di giustizia. Capite com'era bello questo mondo, no? Perché a noi tanto ci dicono: sì, allora il Parlamento funzionava, c'era più rispetto, eccetera. Ma la vera storia è che sotto questo mondo, che era un mondo di pochi, era un mondo distante dalla società, che negava la possibilità di cambiare la società, c'era la violenza, c'era l'esercito, c'era la guerra civile, che è una bella eredità dell'Europa, che da noi è finito con la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, la prima generazione dei diritti era la classica generazione dei diritti liberali di un mondo costruito sul distacco fra Stato e società. Questo mondo finisce con le costituzioni rigide, questo ve l'ho spiegato, e cioè attraverso la chiusura della guerra civile in tutti gli stati d'Europa, perché la guerra mondiale è stata anche guerra civile, e sicuramente da noi la guerra partigiana, e con quello che è successo dopo, dove la gente si uccideva per strade regolando i conti, giustamente, è stata una pagina di guerra civile. Perché la guerra civile? Perché se tu non mi dai accesso alle masse che vogliono entrare in Parlamento e quindi allargare l'azione pubblica e la tutela dei diritti, le masse si armano e fanno la rivoluzione. Tu la reprimi e la risposta è sangue, 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 sangue. La bella storia dell'Ottocento e del mondo liberale è una storia di sangue, anche se questa non traspare nelle belle opere di Verdi e di Puccini. Non traspare. Sì, c'è qualche episodio, la Tosca, il povero pittore che viene arrestato, c'è un po' di sangue, ma è un sangue romantico, non ci sono gli scontri per le strade, non ci sono i barabeccaris. Da questa guerra civile si nasce e si esce cambiando la tavola dei diritti, perché la Costituzione rigida, accanto ai diritti di prima generazione, cioè le libertà negative, introduce le libertà positive, cosiddette. Le libertà di avere dallo Stato. E cosa sono queste libertà? Sono i diritti civili, i diritti sociali, no? Il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto alla previdenza sociale, il diritto all'assistenza sociale. Sono tutti diritti che vengono rivendicati dallo Stato, essenzialmente dallo Stato. Noi chiediamo allo Stato di avere un'istruzione pubblica. Certo, è previsto dalla Costituzione come obbligo dello Stato. Chiediamo di avere una tutela sanitaria. Certo, è l'articolo 32 che ce lo dice, della Costituzione. Cioè, nella Costituzione sono entrati diritti di seconda generazione che sono legati agli interessi non del piccolo ceto che voleva lo Stato lontano dalla società, ma delle grandi masse che hanno ottenuto l'ingresso nel palazzo della politica. Le elezioni a suffragio universale, che è un fenomeno che si diffonde nel mondo a cavallo del secolo tra 8 e 900, crea dei parlamenti che dovrebbero garantire diritti sociali, ma non riescono a farlo per semplice fatto che il conflitto di classe è esplosivo e il fascismo è la risposta. Questa idea diventa invece istituzione con la Costituzione rigida, e cioè con il riconoscimento del suffragio universale come un diritto di tutti di andare a mandare i propri rappresentanti in Parlamento, e come l'obbligo per il Parlamento di fare leggi che tengono conto non soltanto dei diritti individuali, delle libertà negative, ma anche dei diritti sociali, delle libertà positive. La terza generazione dei diritti comincia a perdere fisicità. È quella che adesso è in corso, c'è ancora un'altra generazione che vedremo. E diritti di terza generazione sono il diritto all'ambiente, il diritto alla pace, il diritto all'umanità, che non so cosa voglia dire, ma cioè sono diritti che poi non vengono richiesti allo Stato, ma vanno oltre la dimensione dello Stato. Il diritto all'ambiente è un diritto che non può essere soddisfatto dallo Stato. Sì, se con l'ambiente intendiamo evitare che mettano qua una pompa di benzina inquinante oppure un colorificio, d'accordo, ma il problema ambientale non è un problema che possa essere gestito da un singolo Stato. Non a caso in Europa è diventato subito una delle, come vedremo, una delle competenze. I cambiamenti climatici è un problema mondiale, vistosamente, no? Per cui sono diritti come diritto alla pace che non sono collocabili all'interno delle attuali forme politiche. Le attuali forme politiche sono stati e organizzazioni internazionali tra stati, ma sono sempre gli stati l'asse portante della politica. Il diritto alla pace è difficilmente collocabile nell'azione di uno Stato. Sì, certo, può smettere di fare una guerra, ma non è che noi possiamo impedire a Trump di invadere come farà nei prossimi 10 anni l'Iran. Come facciamo? Facciamo delle manifestazioni, andiamo da Sisi, ci vestiamo coi colori dell'arcobaleno, e facciamo uno sciopero di digiuno di giorno, poi ci mangiamo la bestecazza così la notte, e che cosa facciamo? A chi li rivendichiamo questi diritti? È curioso questo fenomeno, ma è interessante. I diritti nascono come rivendicazioni, come nel 48 a Parigi la gente sfilava chiedendo diritti, muoveva delle rivendicazioni, chiedeva delle cose che non erano ancora organizzate dal diritto. Non c'era nessuno strumento giuridico che tutelasse quei diritti. Il diritto al lavoro non aveva strumentazioni, era una rivendicazione a cui non rispondeva neppure uno strumento giuridico per riconoscere quel diritto. Oggi, se noi chiediamo diritto al clima, a chi lo chiediamo, in che forme? Qual è l'ordinamento che ci può dare una risposta? Queste sono ancora rivendicazioni che stanno oltre lo Stato, perché quello che noi possiamo chiedere allo Stato, e ne chiediamo di continuo, no? Siamo continuamente in rivendicazione di diritti. Pensate a tutte le questioni dei cosiddetti diritti civili, no? I rapporti di genere, i matrimoni omosessuali e così via, sono tutte rivendicazioni che si chiedono allo Stato, hanno un loro formante a cui rivolgere la rivendicazione già nella forma di un articolo. Tu modifica quella legge, ci metti dentro un articolo che mi dà il mio diritto. Abbiamo un interlocutore preciso e c'è lo strumento. Ma se noi che rivendichiamo il diritto al clima, a chi lo rivendichiamo? Al G20? Alla riunione dei capi di Stato e di governo? Dov'è l'interlocutore? E qual è lo strumento? Cosa possiamo fare noi per dire a Trump che è un idiota ad uscire dalla Convenzione Mondiale sul Clima? Non l'abbiamo. Sono rivendicazioni che non hanno una rivendicazione, qui metto globalizzazione, notate la simmetria di tutto questo. Qui ci sono stati sociali, Stato di diritto, no? Che è il soggetto a cui rivolgiamo la rivendicazione. Qui c'è globalizzazione, ma la globalizzazione non c'è un'istituzione, non è sicuramente l'ONU. È ancora una dimensione in cui noi collochiamo la soluzione di un problema, ma è una dimensione che non è organizzata per dare una risposta a quel problema. Per cui siamo ancora non tanto a diritti, ma a rivendicazioni di terza generazione. Poi ci sono i nuovi diritti. Qua ti vedo messi alcuni, ma basta fare un giro in rete per trovarne a pacchi di nuovi diritti. Il diritto a nascere sani. Che cos'è il diritto a nascere sani? È un diritto. Caspita, il diritto, libertà della sfiga. Esiste la libertà della sfiga come diritto soggettivo? La risposta è no, tu non puoi avere il diritto a nascere sano. Però il diritto a sapere se tuo figlio è sano lo puoi avere, basta fare una serie di analisi, per esempio a livello embrionale. se uno ha una malattia grave di tipo genetico ereditario, di solito la risposta è al momento della fecondazione dell'ovulo cerco di avere dei dati di analisi per sapere se il feto porta questa malattia. Allora io sto rivendicando un diritto che si attacca all'apparato, diciamo, sanitario, si rivolge ai medici, di avere delle analisi, a cui si collega un secondo aspetto, che è il diritto di decidere poi se io voglio mettere al mondo un bambino sfigato oppure no. Un bel po' di problemi, come vedete. C'è un terzo aspetto che ha avuto anche delle esplosioni clamorose. Se i genitori decidono che benché i dati siano positivi, che il bambino abbia dei problemi genetici, se il mio diritto a nascere sano non sia violato dal comportamento dei miei genitori, che benché consapevoli della malattia, mi hanno messo al mondo lo stesso. E ci sono casi giuridici di questo tipo. Respinte dei giudici sia in Francia che in Italia. In Italia addirittura la Cassazione ha detto: ma caro, tu puoi avere il diritto a nascere, ma non il diritto a non nascere, nel senso che chi non nasce non ha diritti. Ma vedete come la frontiera dei nuovi diritti sia una frontiera in estensione, no? È la stessa per la morte dignitosa. Che cavolo è la morte dignitosa? La morte serena. È un diritto che si rivolge ancora una volta agli apparati sanitari, per cui gli si dice: cari, io mi sono scocciato di vivere perché sto male, perché non sono curabile o perché semplicemente, come facevano gli antichi romani, sono stanco, non mi diverto più. Una bella cosa, eh? I romani la sapevano. E mi rivolgo all'apparato pubblico della sanità chiedendo o di smettere di curarmi, e questo è un mio diritto, oppure di farmi finire la vita. E vedete che questi sono diritti che hanno un interlocutorio, mentre i diritti della globalizzazione non hanno un interlocutore. Il diritto al clima non c'ha qualcuno a cui rivendicare e non c'ha un'idea del formante di questo diritto. Chi è che forma questo diritto? Con quale atto gli si dà questo diritto? Invece, se io chiedo che mi stacchino la spina, ciò gli strumenti, cioè il medico, la struttura sanitaria, la legge, un articolo della Costituzione. Nessuno è obbligato a curarsi. Questi sono nuovi diritti, più che altro sono aspetti di vecchie libertà che sono collegati alle nuove tecnologie. La scienza e la tecnologia a mettere a disposizione i nostri strumenti sempre più raffinati, questi strumenti ci consentono di sapere se il feto ha dei problemi, cosa che una volta non c'era. Finché non veniva fuori e cacciava l'urlo, non si sapeva se era maschio o femmina e non si sapeva se aveva tutte le dita dei piedi oppure no. E lo stesso per chi moriva, quando uno moriva, c'era il medico che metteva lo specchietto sotto il naso e diceva: no, non respira più, è morto, chiuse gli occhi e via, a smaltire. Oggi tutto questo è regolato dal diritto, no? Uno vuole scioccare qualcuno e dico, soprattutto i miei colleghi scienziati, dico: scusate, ma secondo te la morte è un concetto scientifico? È un concetto legale la morte. Come la nascita, no? Sono concetti legali proprio perché il diritto deve arrivare a dare una definizione precisa, perché se tu sei nelle condizioni stabilite dalla legge morto, puoi essere spiantato, che non è una cosa da poco. Per cui su questo non si può lasciare al medico il suo dubbio: ma secondo me magari poi risuscita come Lazzaro. C'è un concetto legale di morte, per cui il diritto è arrivato a regolare anche questi aspetti, e su questi aspetti si attacca sia il diritto oggettivo come discipline, sia la rivendicazione del privato come appunto rivendicazione. E poi? Questo è un atto di inizio, ma io volevo andare avanti. Sì, no, va bene. Questa è veramente provocatoria. È la nuova generazione dei diritti e il ritorno alla generazione zero. Eravamo partiti dalla generazione zero, cioè quella che non sta nei manuali sui diritti, la rivendicazione degli uomini di avere difesa dagli altri uomini, l'invenzione del Stato assoluto e del sovrano assoluto come difensore dell'eguaglianza dei cittadini e della parità dei diritti formali dei cittadini. Il Leviatano fatto dai corpicini degli uomini, e questi uomini che trovano nel potere assoluto la difesa dei propri diritti. La risposta è la legge penale e la legge civile. E noi oggi stiamo tornando a una dimensione di questo tipo. Ve lo metto come tema di riflessione, e poi parlando, diciamo, giovedì, venerdì, che sono le ultime due ore di lezione, vi voglio parlare proprio di questo tema, cioè del rapporto tra mercato, concorrenza e diritti. Perché vedete che noi siamo tornati a un problema, non dico che questa sia la dimensione delle cose, ma è la riapertura di un problema che ci sembrava superato. Nel momento in cui la globalizzazione ci porta a superare lo Stato e l'economia diventa l'economia globale, chi sono i soggetti che esercitano il potere nell'economia globale? Non più gli Stati a cui noi siamo abituati a rivolgerci per chiedere protezione dei diritti, ma delle entità che non conosciamo, probabilmente le multinazionali, probabilmente centri di potere che non sono organizzati in forma statuale e rispetto al quale noi non abbiamo un indirizzo a cui rivolgere la nostra richiesta. No? E questo sta creando una forte trasformazione delle nostre pretese. Domani decidono di fare la flat tax, abolire la Fornero, cos'altro vogliono fare che era carino? Com'è? Reddito di cittadinanza, ovviamente, ma c'era anche un'altra cosa bellina che costava quella quindicina di miliardi. Bene, lo fanno, siamo tutti felici. Mi hanno detto che pagherei 1.000 euro di tasse meno al mese. Ma bellissimo, 1.000 euro in più. Sì, il problema è che poi chi mantiene tutto quanto l'apparato dei servizi pubblici? Questo è un problema, ma il problema è che questa valutazione la potremmo fare noi e potremmo anche dire, ma senti, se mi danno 1.000 euro più nello stipendio, nel mio bilancio, tutto sommato della sanità pubblica me ne frega niente, vado alla sanità privata. Errore clamoroso, perché quella pubblica almeno da noi funziona 100.000 volte meglio, e cioè, nel senso che la sanità privata funziona se attinge al personale della sanità pubblica, cioè il medico che fa il doppio lavoro. Ma il problema è che cosa ne pensano i mercati finanziari? Quando si parla di mercati finanziari si parla di un'entità che non ha un volto, non è neanche il Leviatano, no? Ed è tutto impalpabile. Ma se questi maledetti decidono che questi in Italia sono impazziti e di conseguenza come consulente finanziario di una grande fondo pensioni americano è meglio che noi non ci caviamo dall'Italia, andiamo a investire in Slovacchia, oppure compriamo bidie cinesi, non lo so, la nostra economia va a rotoli. E noi come ci difendiamo da questo? se le agenzie di rating cominciano a dire no, taglia, spazzatura, junk, cosa che ha già fatto nel 2011, cosa succede? Succede che il nostro debito pubblico, che è piuttosto grosso, ecco, grossetto, non ci dimentichiamo questo piccolo particolare, è che noi paghiamo una catastrofe di interessi passivi su questo debito pubblico, gli interessi aumentano in maniera gigantesca, altro che 10 miliardi, 20 miliardi. Ma noi da tutto questo come ci difendiamo? Quali sono gli strumenti politici che ci vengono dati? Come avete visto, la storia delle generazioni dei diritti, una storia di rivendicazioni che hanno come obiettivo interlocutore un apparato identificabile, che sia il sovrano assoluto, che sia il Parlamento censitario o che ci sia il Parlamento col suffragio universale, quello è l'interlocutore. Se noi vogliamo dire, vogliamo il riconoscimento del matrimonio di quadriglia, appena detto che in Cina si sono sposati in tre, in Indonesia si sono sposati in tre, nuova frontiera dei diritti, il matrimonio collettivo, sto cazzeggiando evidentemente, no? Ma sappiamo come farlo, no? Proposta di legge, un emendamento, si va dal giudice, si applica la Costituzione, si chiede di dare un'interpretazione evolutiva della legge, abbiamo degli apparati a cui chiedere, ma contro le agenzie di rating a chi ci rivolgiamo? Alla Madonna? Potrebbe essere una soluzione. Capito? E che stiamo tornando a una situazione in cui noi abbiamo come contraddittore rispetto alle rivendicazioni dei nostri diritti non l'apparato pubblico, che è la storia della seconda, prima, seconda e terza generazione dei diritti, non lo Stato, ma dei privati, perché le agenzie dei rating sono dei privati. E chi ci dà tutela dai privati, visto che non c'è il Leviatano mondiale? Ve lo metto come tema perché è il tema, direi, perché naturalmente nella misura in cui ci dicono che dovete pagare 40 miliardi in più all'anno di interessi, questo vuol dire che quei 40 miliardi vengono tolti da tutti gli apparati di protezione dei diritti, e cioè vengono tolti dal costo dei diritti, dalla copertura dei costi dei diritti. Ed è esattamente di questo che volevo parlarvi. No, sì, lo so. Che cosa mi sono programmato? Dunque, questo è lo stesso di prima, sì, perché me lo sono messo due volte, perché sono scemo. Era questo che vi volevo parlare. Il costo dei diritti. Vi dicevo, noi siamo eredi di una tradizione. Questa tradizione ci ha portato a dimenticare la storia della prima generazione dei diritti, la generazione zero ve l'ho chiamata perché non sta nei libri di testo, Hobbes e Leviatano, e la nostra storia incomincia con i diritti di prima generazione, cioè i diritti rivendicati dal mondo liberale contro lo Stato. L'ideologia che ci è stata inculcata come accompagnamento di questa storia delle generazioni dei diritti è che la prima generazione dei diritti è fatta di diritti che non costano. Siccome sono diritti basati sull'astensione dello Stato, astenersi di per sé non costa. Se io dico non mi puoi venire a perquisire casa mia e non mi puoi arrestare quando vuoi, non è che questo comporta un costo per lo Stato, no? Anzi, per arrestarmi devono pagare un poliziotto che mi viene a prendere e poi mi devono mettere in una carcere e mi devono pagare il carcere, il vitto, l'alloggio, bellissimi, e il sorvegliante. In mezzo c'è anche un giudice. Tutto questo è un costo. Per cui la apparente affermazione comune per cui i diritti del mondo liberale erano diritti che non costano, perché sono diritti basati sull'astensione, non mi aprire la lettera, non mi impedire di circolare, non mi impedire di esprimere la mia opinione, cosa costa? Apparentemente niente. Ma questo è soltanto l'effetto del distogliere l'attenzione dalle cose. Qual è il diritto che non costa per eccellenza? L'habeas corpus è il diritto di non prendere un raffreddore stando in giro d'aria. L'habeas corpus è per eccellenza un diritto d'astensione, è la proprietà. Questa è casa mia e qui comando io. Qual è il costo per lo Stato di non venirmi a rompere le scatole? Zero. Questo diventa visibile soprattutto quando passiamo ai diritti della seconda generazione. Perché se il mio diritto è il diritto all'istruzione o alle cure, è chiaro che di fronte ho due giganteschi apparati dello Stato che costano: la scuola, l'università e l'ASL, i servizi sanitari. Apparentemente questa cosa è perfettamente chiara e ha portato anche poi a delle conseguenze, cioè che mentre i diritti liberali non hanno mai avuto un problema di costi, i diritti sociali lo hanno avuto in maniera strepitosa, al punto che è arrivato a mettere in crisi l'apparato stesso, quella che si è chiamata negli anni 70 la crisi fiscale degli Stati, che è un fenomeno molto interessante, perché gli anni 60 e 70, cioè gli anni del dopoguerra, gli anni in cui i paesi erano retti da costituzioni rigide che, come vi ho detto, contengono i diritti sociali, e questi diritti sociali sono amministrati da un Parlamento basato sul suffragio universale. La convinzione comune, vi posso portare dei libri divertenti dei miei colleghi un po' più vecchi, che in quegli anni diceva: beh, il gioco è fatto perché il suffragio universale è la garanzia che i diritti sociali andranno avanti con un'espansione radiale, per il semplice fatto che, essendo il Parlamento basato sul suffragio universale e quindi la maggioranza in Parlamento fatta da rappresentanti di non abbienti, questi saranno quelli più interessati ad aumentare i servizi sociali per una politica di redistribuzione della ricchezza. Alla fine degli anni 70 si è arrivati alla crisi fiscale degli Stati e delle socialdemocrazie degli Stati sociali, per semplice fatto che spendere per servizi sociali bisogna togliere i soldi con le tasse. È lì che vengono fuori i soldi non si producono, c'è anche l'inflazione, ma questa è un'altra questione, ma la ricchezza non si produce se non in questo modo: tu togli soldi a chi più ha, politica redistributiva, e quei soldi li metti sui servizi sociali che vanno a favore a chi ha di meno. Il Parlamento è, per gioco forza, maggiormente sensibile e rappresentativo degli interessi di chi ha di meno rispetto a quelli pochi che hanno la ricchezza. La flat tax dovrebbe funzionare proprio in senso anti-redistributivo, no. Questo è il senso della cosa, anche se non lo si dice, perché attualmente gli italiani, dicono le statistiche, il 75% dei contribuenti paga già meno di 15.000 euro, del 15% di tasse, il che vuol dire che a portare la flat tax a livello di 15.000 non tocca gli interessi del 75% dei contribuenti, ma quello dei 25% più ricco. Per cui i 1000 euro che mi porto a casa, ringrazio. Capite? La politica redistributiva che sta dietro i diritti sociali comporta una tassazione che è molto progressiva. Noi non lo sappiamo, ma nel paese della libertà, che sarebbero gli Stati Uniti, dalla crisi del 29 fino a Reagan, quindi parliamo appunto metà anni 70, il livello massimo di tassazione è stato stabilmente attorno al 93%, 93% dei redditi più alti. E sono stato con Reagan che poi ha cominciato a scendere drasticamente. Perché c'è bisogno di mantenere la macchina. Allora, sia la macchina militare degli Stati Uniti o la macchina sociale dei paesi europei, la macchina costa, è la macchina pubblica che costa. E di conseguenza la tassazione è arrivata a dei livelli difficilmente sopportabili, per cui la gente fuggiva fisicamente, cioè si trasferiva in altri paesi. Ci sono stati famosi casi, il regista Ingmar Bergman che se ne andò dalla Danimarca perché lo tassavano troppo. Poi c'è stata la liberalizzazione dei mercati finanziari e questo ha significato chiusura della partita, perché nessuno può pensare di mettere tasse al 93% in un paese quando chi possiede quella ricchezza può trasferirsi in un paradiso fiscale dove l'acqua è anche più pulita e fanno ottimi cocktail e non pagare le tasse. Per cui si è svuotato, è come avere un lavandino che si è riempito, a questo punto hanno tolto il tappo e non è rimasta più l'acqua. Da qui la crisi fiscale degli stati che è diventata drammatica e lì si è realizzato il problema che bisogna tagliare la spesa pubblica. E tagliare la spesa pubblica si è pensato che fosse essenzialmente tagliare i servizi sociali, ma anche questa è una visione un po' sbagliata. E lo scopre il governo ogni anno in cui deve fare il bilancio, la legge finanziaria, la legge stabilità, la prima parte del bilancio. Cioè deve stabilire le partite di spesa. Che cosa sarebbe della proprietà privata se non ci fosse la polizia? Le carceri? I giudici? I servizi antincendi? Andare un po' avanti, strade, viabilità, trasporti, sistema idrogeologico, tutela del territorio, che cosa sarebbe la proprietà privata? Se noi fossimo in un mondo riportato ai lupi di Hobbes, noi dovremmo avere la nostra polizia, il nostro esercito che difende le nostre proprietà. Ci stiamo andando, no? Soprattutto in certi paesi, come penso all'Argentina, San Paolo in particolare, se uno non sta dentro in un resort ben blindato, circondato da mura e vigilato da vigilantes, è fatto. Già da noi la sicurezza, no, è il problema. La sicurezza da che cosa dipende? Dipende dall'estensione dello Stato? La nostra sicurezza personale dipende dalla spesa pubblica. Tanto è vero che noi protestiamo se ci sono paesi dove non c'è l'illuminazione sufficiente, dove non c'è la pantera della polizia che gira, dove se telefono i carabinieri non trovi occupato, come mi è successo a me una domenica sera, che non mi dispiace, ma oggi siamo chiusi. Non c'è un furto, no? Fare nulla di più. Siamo chiusi. Capite? Sono tutte prestazioni pubbliche che noi diamo per scontati, perché sono le prestazioni obbligatorie all'inizio della vita sociale, no? Che lo Stato ci difenda, lo diamo per scontato, ma lo diamo per scontato perché c'è stata la generazione zero, cioè il sovrano assoluto che ha cominciato a garantire i cittadini e la loro sicurezza. Ha speso dei soldi per creare corpi di polizia che difendevano i privati, e ha speso dei soldi per creare i giudici che condannavano quelli che violavano i diritti, e ha speso dei soldi per costruire prigioni dove stanno 60.000 carcerati oggi in Italia. È spesa pubblica. E quando il governo deve fare il bilancio, deve decidere dove mettere, dove tirare la coperta, la mitica coperta. Quali diritti restano scoperti? Che può essere il diritto di istruzione, quest'anno non assumiamo docenti, oppure diritti di prima generazione, e cioè più polizia, più carceri. Beh, queste sono scelte politiche, forse stanno discutendo Salvini, Di Maio, forse, magari stanno giocando a Tria, non lo so, perché questi sono problemi serissimi, non sono problemi da niente, ma questo vi dimostra anche che la questione del costo dei diritti è una questione che è infarcita di ideologia. Perché quando trovate il classico economista neoliberale che vi dice, diciamo, da tutta la tradizione, diciamo, da Hayek in poi, che vi dice che bisogna tagliare la spesa pubblica per rilanciare l'economia, che cosa sta pensando? Mica di ridurre la polizia? Sta pensando di tagliare il servizio sanitario. Ma questo non perché il servizio sanitario costi di più della sicurezza personale, ma perché questa è una scelta politica, infarcita di ideologie, perché noi siamo pur sempre eredi di una tradizione che ci ha detto che i diritti di prima generazione sono quelli contro lo Stato e sono diritti che non costano niente. Diritti che non costano niente, un cavolo di niente, tutti i diritti costano. Tutti i diritti costano, e quindi introduco un tema che non è semplicissimo, ma che poi vi svilupperò domani passando in rassegna un po' le forme di tutela che ci sono in Costituzione. Diciamo che è uno schema di base. Che cos'è il costo dei diritti? In che cosa consiste il costo dei diritti? Allora, può essere che il costo di un diritto sia dovuto o causato o corrispondente alla tutela di un altro diritto. Qua ho messo libertà di stampa e privacy. Il paparazzo che ha una telecamera lunga 600 metri che guarda le tette della soubrette stesa sulla spiaggia per vedere se si bacia con il tatuato di turno, servizi importantissimi, lui rivendica una sua libertà di stampa che forse non era immaginata proprio per questo, lei rivendica, fa finta di rivendicare più delle volte, la privacy. Allora, noi abbiamo due diritti che sono classicamente messi uno sopra l'altro, no? Per cui se cominciano a diffondere fotografie dei miei spostamenti notturni, quando vestito di una tutina rosa e una parrucca bionda vado in giro a adescare giovanetti, capite che infrangono la mia privacy, non c'è dubbio. Però c'è anche il diritto di cronaca. È possibile che un docente universitario che ha in cura l'anima ancora da formarsi giovanotti come voi vada in giro con la parrucca bionda di notte? Beh, è un problema che naturalmente la nuova Ferrara potrebbe trovare molto interessante. Cronaca, libertà di stampa, dovere di informazione, diritto di informazione, tutela della privacy. È un conflitto tipicissimo, ma ce ne sono alcuni molto più sottili. La mamma e il suo bambino sono in conflitto di interessi? No, la mamma e il suo bambino non possono essere in conflitto di interessi. La mamma e il suo bambino sono la stessa cosa. lo dimostra anche la Divina Trinità, la Madonna col parto e col pargolo. Però l'aborto è esattamente la dichiarazione di un conflitto di interesse, dove tu hai bisogno di capire fino a che punto viene tutelato l'interesse del concepito, che ha un unico interesse, uscire da quel luogo oscuro e vagire e nascere, e l'interesse della madre, che può essere quello della salute. Il caso da cui nasce in Italia la legge sull'aborto è una sentenza della Corte Costituzionale, in cui la Corte Costituzionale aveva un caso semplice: una donna che aveva deciso di abortire perché il medico le ha detto: signora, lei già è un ipovedente, se porta avanti questa gravidanza diventa cieca. Madonna, insomma, essere ciechi non è che sia, essere ciechi con un figlio, tra l'altro, tu diventi cieca e diventi anche madre, per cui bambino dove sei? Capite che sono cose che non possono essere gestite con le figurine rose della bellezza della mamma e del suo bambino. È un conflitto di interessi, la Corte Costituzionale ha detto. Qui ci sono due interessi in conflitto, e questo conflitto va regolato. E va regolato nel senso che non può prevalere del tutto uno, ma non può prevalere del tutto neanche l'altro. Siccome la legge, il codice fascista prevedeva che l'aborto fosse un reato contro la stirpe, la Corte Costituzionale ha detto questa tutela, ed era sempre punito, comunque punito penalmente, la Corte ha detto no, qua bisogna intervenire con una regolazione del conflitto che abbia più morbidezze, un bilanciamento tra i due interessi. Per cui è chiaro che tu il giorno prima che nasca non lo puoi abortire, perché sarebbe omicidio, ma il giorno in cui sai che sei rimasta incinta è meno pesante il sacrificio dell'interesse del nascituro, se tu c'è un valido motivo. E tutta la regolazione dell'aborto è una regolazione diacronica a seconda del momento della gestazione, per regolare questo conflitto di interesse, che è d'accordo, mi dispiace, ma è un conflitto di interesse. Due sono gli interessi, solo due: quello della padre, quello della madre. Scusa, quello della madre e quello del figlio. Il padre da questa cosa è tagliato fuori. Anche perché il padre è sempre putativo, e di conseguenza si aprirebbe un'interessante vertenza per sapere chi è veramente il padre. E capite che siamo arrivati a un conflitto che dimostra la realtà, che anche nelle questioni che sembrano apparentemente più tranquille, no? L'immagine della maternità, l'immagine tenera e tranquilla, in realtà possono avere occasionalmente un problema di conflitto. Dove c'è conflitto di interessi c'è un costo dei diritti, c'è un costo dei diritti che si esprime nella compressione dell'altro interesse. Se tu espandi il diritto della madre, comprimi l'interesse del nascituro, e viceversa. Così come se tu espandi la privacy, comprimi il diritto alla cronaca. Classicissimo, abbiamo parlato prima, è il conflitto tra esigenze di bilancio e prestazioni sanitarie. Anche qui, no, è un conflitto classico. Classico, la prestazione sanitaria costa, le esigenze di bilancio sono il controlimite. Sono solo le esigenze di bilancio? Non soltanto, perché c'è tutta la regolazione delle prestazioni sotto il profilo etico, tutto il problema della bioetica, no? Staccami la spina non è una cosa che puoi dire nella nostra sanità. Medico, vieni qua, staccami la spina che sono stufo. Ma tu stai bene, ma sono stufo, non lo puoi fare. Anche lì c'è una regolazione tra interessi che non sono solo finanziari, ma è classico conflitto tra prestazioni sociali e esigenze di bilancio, è evidente. Un altro esempio, che è un esempio storico, lo storico non è Simpson che dorme, ma il caso storico è stato quello della propaganda elettorale e della quiete pubblica. c'è un signore che è in campagna elettorale, se non ricordo se questa lo cita la Corte, ma forse era un esempio che faceva, si mette sull'ape col megafono di notte a fare campagna elettorale. Allora, la campagna elettorale è il top della manifestazione del pensiero. Cosa c'è di più importante dell'espressione politica in campagna elettorale? Niente. Massimo dell'espressione del pensiero, no? Anzi, è la funzione pubblica che svolge, che fa campagna elettorale, perché mette in moto il circuito democratico. Per cui tutte stelline a favore della propaganda elettorale. Esiste un diritto al sonno? Non c'è scritto in Costituzione un diritto al sonno. Quando la Corte di Strasburgo, la CEDU, riconobbe il diritto al sonno agli abitanti che avevano la casa vicino a Heathrow e che di conseguenza non riuscivano più a dormire perché avevano aperto una nuova pista e là c'era il rombo tremendo, gli inglesi ironizzarono: la giurisprudenza di Strasburgo che si inventa che nei diritti fondamentali dell'uomo c'è anche il diritto al sonno. Ma non è che sia un diritto al sonno, se non dormi sta male. Il problema è che il diritto al sonno è un interesse, mettiamolo nel piano dell'interesse. Avrò interesse ad essere lasciato in pace di notte a dormire? O c'ho bisogno di dire se che questo minaccia il mio diritto alla salute, il diritto alla salute c'è scritto in Costituzione? Lo posso fare, ma ho bisogno di tutto questo? Allora, il diritto al sonno è diventato un caso tipico di conflitto con la propaganda elettorale. Tu puoi fare propaganda elettorale, ma devi rispettare anche i miei diritti a starmene in pace, la quiete pubblica. Altro esempio, ordine pubblico e libertà di riunione. Libertà di riunione è libertà di fare una manifestazione in piazza. Dice la Costituzione che per fare una manifestazione in piazza non devi chiedere nessuna autorizzazione. Anche oggi ho letto da qualche parte che c'è stata una manifestazione non autorizzata. Non ci deve essere nessuna autorizzazione. Ah sì, a Bologna in Piazza Verdi pare che l'altra notte abbiano fatto un gran casino e che c'era una manifestazione che protestava contro le restrizioni alle vendite di alcolici. C'è tutto un problema. Piazza Verdi, la piazza dove c'è tradizionalmente l'università, ma anche il teatro comunale, per cui è il centro di Bologna. Piazza Verdi, adesso che è bella stagione, è coperta di cadaveri viventi la sera, sono tutti seduti per terra che bevono e fanno altre cose. Zona di spaccio terrificante, chi abita lì è devastato, perché non c'è tregua, ci sono i manifesti fuori. Il sonno è un diritto, a proposito, c'è un grande manifesto giallo. Il sonno è un diritto, come dimostrare che c'è una rivendicazione del diritto del sonno, no? E allora il cronista diceva: ma una riunione non autorizzata, non deve essere autorizzata una riunione, deve dare preavviso, e questo preavviso serve per garantire quell'equilibrio che c'è tra l'interesse pubblico all'ordine pubblico, la sicurezza, eccetera, e il diritto soggettivo a fare una riunione. Vedete, questo è un principio che qui chiamo, non so perché, l'eclissi del diritto, che è un principio fondamentale per capire come funzionano i diritti. I diritti non sono mai in uno spazio vuoto. I diritti sono sempre affiancati da altri interessi. Qui vi ho messo alcuni casi tipici, ma potremmo andare avanti con la casistica infinita. È infinita perché noi non possiamo mai prevedere quali saranno le zone di conflitto future dei diritti, ma non future nel 3000, future domani, perché man mano che la vita e la sua infinita imprevedibilità crea nuovi casi, si pongono nuove zone di conflitti possibili tra diritti. E le nuove tecnologie, le scoperte scientifiche, la rete, l'informatizzazione del mondo, eccetera, finisce con creare a sua volta problemi di nuovi bilanciamenti. Pensate a tutto quello che è successo di recente sulla questione dei big data, no? Dei dati di Facebook e dell'uso che viene fatto, ma chi poteva immaginare che si aprisse quella frontiera? I nostri strumenti giuridici non possono prevedere il futuro, non esiste questo. Il diritto viene sempre dopo, il diritto risolve, cerca di risolvere problemi che sono già scoppiati, no? Non previene lo scoppio del problema. E i problemi sono continui e queste zone di interferenza tra i diritti sono inevitabili e sono continue. Che questo vi dimostra però un'altra cosa, che i diritti hanno sempre un costo. Non esistono diritti gratuiti. Questa è una cosa importante, soprattutto per ragionare sui diritti di nuova generazione, no? Questa è la regola. I diritti sono a somma zero. Questo è un messaggio rivoluzionario che vi porto. In questi giorni esce un libro su questo che ho appena scritto. Cosa vuol dire che sono a somma zero? Vuol dire una cosa semplicissima. I win, I lose. Un diritto vince e uno perde. La bilancia. Non c'è espansione di un diritto che non comporti retroazione di un altro diritto. Che sia un altro diritto, un altro interesse, perché è chiaro che il bilancio non è un diritto, ma è l'interesse collettivo alla finanza pubblica. I diritti hanno sempre un contrappeso, per cui quanto più tu metti di protezione sul piano di attenzione sul piano della protezione di un diritto, tanto più viene sacrificato un altro interesse, che può essere un altro diritto, la privacy, l'interesse generale alle finanze sane, perché paghiamo noi le tasse, prestazioni sanitarie, diritti collettivi come la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e così via. Ma questo non per oggi mi pare che siamo già arrivati abbastanza in là. Questa cosa del costo dei diritti ve la segnalo anche per un altro profilo che non è immediatamente percettibile e che riguarda soprattutto i diritti di terza generazione o di quarta generazione, verso il conto di quante siano le generazioni. Perché, dove l'ho messa questa slide? Eccola qua. Perché è per essi che questo problema diventa più interessante. Allora, diritto a nascere sani, chi è il controinteressato? Questi sono i diritti che attualmente vengono spesso incardinati nel concetto di biodiritto, biodiritto, bioetica. Questo bio sta a indicare che sono legati alla vita, infatti nascere, morire, procreare, identità sessuale. Sono tutti i diritti della nuova generazione, tutti i diritti legati alle nuove tecnologie e tutti i diritti che pongono problemi di bioetica. Quando il Signore vestito di bianco, detto anche Papa, ci dice delle cose sagge sul contro certe pretese di procreare comunque sempre, vedi Luther in affitto, no? Cioè, di far procreare il proprio figlio a una donna che viene appositamente pagata per questo, oppure critica la questione identitaria, la questione di genere, no? La matrimonio omosessuali, oppure se la prende con la prospettiva eugenetica dei figli sani, sta ponendo problemi etici. Essendo il Papa gli va benissimo. Ma se noi dovessimo riflettere, applicando lo schema che prima vi illustravo, del bilanciamento dei diritti, del costo dei diritti, potremmo anche cambiare il discorso in questi termini. L'enunciazione del teorema somma zero è che se tu aumenti la protezione di un diritto, stai diminuendo la protezione di un altro interesse e quindi la bilancia si muove. Ma questo può voler dire anche che se tu limiti un diritto, per cui lo fai abbassare, lo fai alzare, dipende, devi trovare una giustificazione da mettere sull'altro piatto. In nome di che cosa tu stai limitando un diritto? Perché se stai limitando il diritto di cronaca, lo può fare per la privacy, per l'identità personale della gente, per la dignità delle persone, sono tutti i beni che metti sull'altro piatto, perché se no la libertà di cronaca sarebbe assoluta, viene limitata in nome di altri interessi. Ma il diritto di nascere sani da che interesse è limitato? Cioè tu puoi introdurre un limite legislativo a qualcuno di questi diritti se non individuando l'interesse da mettere sull'altro piatto? Questo è il problema. Cioè il bilanciamento dei diritti e il fatto che i diritti sono tutti limitati e che tutti i diritti costano e che possono costare soldi, ma possono costare anche in termini di compressione di altri diritti, significa anche che per limitare un diritto tu devi tirare fuori la posta da mettere nell'altro piatto. Devi dire quali beni sono protetti sull'altro piatto, se no la tua limitazione non ha nessuna logica. Noi nasciamo liberi, non è che tutto quello che facciamo è protetto da un diritto esplicito, da una legge che ci dice che lo possiamo fare. No, noi nasciamo liberi. Se vogliamo mangiare un chewing gum, mangiamo un chewing gum, non è che dobbiamo dire qual è la norma che consente a me di rivendicare il diritto a mangiare il chewing gum. No, il problema è qual è la norma che può limitarne, qual è la giustificazione di quel limite. Dove vado a trovare io un interesse pubblico che mi limita il mio diritto al chewing gum? Dove vado a trovare io l'interesse che mi limita il mio bisogno di sapere se il mio figlio è in gestazione sano? Dove? Perché se non c'è un contrappeso non ci può essere un limite, si riespande la libertà. Allora, se vedete, in questi casi è davvero difficile. Che cos'è che mi impedisce a rivendicare il mio diritto alla morte dignitosa? Che cosa? E voi vedete che qui la risposta incomincia a essere vacillante, perché quello che mi rispondono è: non lo puoi fare, perché? Perché la vita è sacra. Scusa, la vita è sacra? È un tuo atto di fede, benissimo, per me la vita non è sacra. Io credo nel suicidio, figuriamoci, per me il suicidio è il motivo per cui vivo felice. La vita è un dono. Beh, i doni si possono rifiutare. Nel diritto privato la donazione è una forma di negozio giuridico rinunciabile. Mi hai donato la vita, grazie, riprenditela. Allora capite che è difficile trovare un interesse pubblico che possa essere messo sul piatto della bilancia che giustifichi la limitazione dell'uso della mia libertà. Altrettanto per l'identità sessuale. Che cosa viene tirato fuori in questi casi? Tutta una serie di limiti che sono tra la fede religiosa, il problema etico, il problema del buon costume. Altra bella partita, se abbiamo tempo vi farò divertire sul buon costume, solo mostrandovi un po' di pubblicità, che sono tutti discorsi che sono discorsi che non hanno una base né giuridica né di un interesse che sia legalmente proteggibile. È difficile trovare giustificazioni per introdurre delle limitazioni a questi diritti, proprio perché non sono nuovi diritti. Se voi prendete i giornali di biodiritto, le riviste di biodiritto, troverete tutta una serie di articoli che stanno cercando di dimostrare dov'è il fondamento del diritto alla morte dignitosa. Non c'è nessun fondamento da cercare, la libertà. Qualcuno mi può impedire di prendere la rincorsa e buttarmi giù dalla finestra? Lei sta sorridendo, come dire, ma quando lo fai? Faccio subito, non preoccupatevi, anzi l'ho già fatto. A domani, no, domani non c'è lezione, giovedì.